Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Come sempre al microfono Stefano Ruberto. E riprendiamo il nostro appuntamento settimanale, uno spazio in cui proviamo a raccontare gli accadimenti, gli infortuni sul lavoro, i danni alla salute derivanti dal lavoro, le condizioni di lavoro. Per riflettere in questo spazio su cosa non ha funzionato, cosa o chi non ha impedito che potesse accadere un grave infortunio sul lavoro. Uno spazio anche per condividere con voi, ascoltatrici e ascoltatori, riflessioni, pensieri, esperienze. E come sempre potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it se volete condividere le vostre storie, le vostre esperienze, oppure con WhatsApp, Telegram, SMS al 331-62-14013. Ma come di consueto, quindi riprendiamo a ascoltare, a scoprire insieme quello che tutti i giovedì il dottor Bruno Giordano ci invia una cartolina, e quindi ascoltiamola insieme anche questa sera.
Soltanto nella giornata del 9 settembre in Italia ci sono stati 4 morti sul lavoro, la media di 1 ogni 6 ore. Nel mese di agosto ci sono stati oltre 100 morti. Alcuni per l'esposizione al caldo, altre per le attività lavorative. Ed è ovviamente il mese in cui molte attività sono chiuse per le ferie. Non sono soltanto numeri, si dice, ma persone. È vero, aggiungerei che non sono soltanto morti, ma operaicidi. Lavoratori e lavoratrici che sono morti per il lavoro, a causa delle violazioni delle regole sul lavoro. Ma la più grande strage che si è verificata in questi giorni è accaduta a Messina, il 30 luglio. I media ce l'hanno raccontato come esplosione, crollo di una palazzina, cedimento strutturale, ma in verità era un cantiere edile dove stavano lavorando degli operai attraverso un'attività edile che ha portato al crollo dell'intero edificio. Si è parlato prima di 6 dispersi, sono stati trovati 4 corpi, di 2 di questi stiamo ancora aspettando qualche notizia. Non si cercano nemmeno i brandelli dei corpi, non si trovano nemmeno quelli. A noi tocca ora però aspettare dei brandelli di verità e conservare almeno dei brandelli di memoria per Santino Magazzù e Lario Varnaculasiria, 2 persone che oggi vengono ufficialmente definite dispersi. Probabilmente sono dispersi i loro corpi, ma noi abbiamo l'obbligo morale di non disperderli nella nostra memoria, di non disperderli nei numeri quotidiani, nelle statistiche, nei processi e soprattutto nella coscienza civile, che su questa materia sembra aver abbassato di molto l'asticella della dignità.
Questa era la cartolina del dottor Bruno Giordano, che ci riporta ai fatti accaduti in questa estate. Un'estate che abbiamo, anche durante questi mesi estivi, ci siamo lasciati dal 2 luglio, la scorsa, l'ultima puntata del palinsesto precedente di Uscita di Sicurezza, abbiamo osservato la realtà, una realtà lavorativa che definirei violenta, perché ha colpito veramente tante persone, tante lavoratrici, tanti lavoratori in tutto il territorio e in tutti i settori economici. Nel corso delle puntate che seguiranno cercheremo di approfondire anche questi fatti accaduti, trascorsi nei mesi precedenti, quelli più emblematici, e questa sera abbiamo deciso di iniziare ad affrontare alcuni di questi episodi affrontando un tema in particolare, sì, perché tanti episodi infortunistici mortali hanno coinvolto braccianti, lavoratori, braccianti agricoli, lavoratori che erano intenti alla raccolta dei pomodori. Ecco, un'attività questa, la raccolta dei pomodori da industria, cioè destinati poi a una successiva trasformazione industriale in salse e sughi, ecco, un'attività che genera a livello appunto industriale oltre 3 miliardi di euro di export annuo. Con circa 5,8 milioni di tonnellate di pomodori trasformati in salse, sughi. Con questi numeri l'Italia è tornata ad essere il secondo paese trasformatore di pomodoro a livello mondiale, dopo gli Stati Uniti e prima della Cina. Questi numeri vanno considerati quando vogliamo capire le condizioni dei braccianti e cosa determina poi lo sfruttamento lavorativo che ormai diamo quasi per assodato, quello che coinvolge i braccianti. Le morti sul lavoro anche dei fatti che recentemente abbiamo ascoltato, sentito, approfondito in questo settore, sono stati tanti, molto brutali anche quelli che ci rimandano ad Amendolara, per esempio. Tornando indietro un po' nel tempo, beh, e quindi insomma questo giovedì, questa sera a Uscita di Sicurezza ci interroghiamo, vogliamo capire e ci poniamo questo interrogativo e lo condivido con voi ascoltatrici e ascoltatori, condividete anche le vostre riflessioni, le vostre risposte. L'economia del pomodoro da industria quindi si regge sullo sfruttamento dei braccianti?
Sotto sola cucenda, non garra proprio a fa niente. Sai fatica ogni giorno, per chi m'era pochi sordi. Con l'occhio chi ne suona, l'aspetta in coppa rotonda. Aiz, aiz, fumarola, fumarola, aiz, aiz, fumarola, fumarola, aiz, aiz, fumarola, fumarola. Cascetta un po' per spalla soffazzata, e sti bracci cercano amore. Si rimane, non scende scende, insomma la mente tu non mangi più. E che manda di natale tutti i santi, pure l'osso sembra con l'ora. Coppa bella segni chi ne sangue, si me vena penca e tu non mangi più. Pulis tanto un abbraccio, capo son mille pensieri. Chi ha la terra e senza acqua, se per la vita in sta niente. In da che sti guarda, sto sangue tutta sta gente. Ai, ai, pumarola, pumarola, ai, ai, pumarola, pumarola, ai, ai, pumarola, pumarola.
E questa è Pumarola dei Orom, un gruppo che ci conduce con questa canzone, come dicevo poco fa, al tema, alla domanda della puntata. Ma l'economia del pomodoro da industria si regge sullo sfruttamento dei braccianti? Ecco, i numeri che ho detto anche in apertura siamo ormai il secondo paese trasformatore di pomodoro a livello mondiale, dopo gli Stati Uniti e prima della Cina. E questo settore genera un numero impressionante, 3 miliardi di euro di export annui per 5,8 milioni di tonnellate di pomodori trasformati. Per rispondere quindi alla domanda se lo sfruttamento lavorativo è strettamente connesso e regge questi numeri, questa economia, abbiamo chiesto aiuto ed è qui già collegato con noi uno dei nostri ospiti, presidente dell'associazione No Cap, Ivan Segnier. Buonasera Ivan, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Ecco Ivan, per chi tra gli ascoltatori e le ascoltatrici magari non conosce la tua storia, presidente, l'ho già detto, dell'associazione No Cap, e poi affronteremo questo tema sul caporalato, ma la tua storia è emblematica proprio per il tema della puntata, perché si può dire, adesso molto brevemente tagliandola in estrema sintesi, che tu dal Camerun arrivi in Italia per motivi di migrazione, per motivi di studio, giusto? Stavi studiando ingegneria, se non ricordo male.
Sì, sì, esattamente.
Ecco, però poi ti sei trovato a capo...
degli studi, sì, sì, iscritto al Politecnico di Torino, in ingegneria delle telecomunicazioni, poi mi sono trasferito per la stagione del pomodoro, sì.
Esatto, e lì ti sei poi trovato a capo del primo sciopero nel 2011 a Nardò, con i braccianti, sì. A contrasto del caporalato e delle aziende agricole del territorio.
Sì, sì, esattamente. Cioè, una situazione di cui non mi aspettavo, quindi ho scoperto un sistema di sfruttamento che regge sul caporalato, in particolare sui salari bassi, e un sistema di abitazioni, di alloggio indegno di un paese come l'Italia, quindi le baraccopoli, insediamenti informali. E da lì poi, ovviamente, non potendo più reggere le condizioni di lavoro soprattutto, abbiamo organizzato lo sciopero.
Ecco, ma proprio perché appunto siamo ritornati al 2011, sono passati parecchi anni, la prima domanda che mi viene dal tuo osservatorio oggi, in questi anni hai visto cambiare le dinamiche che governano questo settore?
Ma diciamo che allora le modalità di sfruttamento sono cambiati da una parte, sono cambiate nel senso che l'intermediazione dei caporali, diciamo, si è abbassato un attimo, un pochino, perché con la repressione in atto grazie alla legge 199, vari arresti, e quindi ci sono meno caporali in giro rispetto a prima. Ma diciamo lo sfruttamento non è cambiato in sé, quindi siamo di fronte a un po' come la mafia negli anni 80, no? Cioè la mafia degli anni 80 e la mafia di oggi è diversa, qui parliamo di colletti bianchi, la stessa cosa sul caporalato. Abbiamo un sistema di sfruttamento in cui i lavoratori hanno la busta paga apparentemente è tutta norma, poi nella realtà i lavoratori hanno tutte altre dinamiche. Insomma, quindi per esempio viene riportato 6 ore e mezza di lavoro, invece ne fanno 10, viene riportato in busta paga che prendono il salario base di 8 euro a ora, invece ne prendono 3,50 euro. Quindi è un sistema che elude i controlli, e quindi questa modalità di sfruttamento è cambiato, però il sistema in sé di sfruttamento è rimasto, insomma, l'obiettivo è solo sempre quello, quindi giocare al ribasso sul costo del lavoro.
Ecco, proprio su questo ci vogliamo un po' arrivare. Intanto già un ascoltatore poco fa mi aveva scritto, ci riporta, in provincia di Piacenza vedo soprattutto raccolta a macchina, non che sia meglio, ma vedo solo raccolta meccanizzata. Sullo sfruttamento in agricoltura è inutile aggiungere nulla, dice appunto questo ascoltatore che non si firma, non vedo il suo nome. Ma ci riporta anche l'ascoltatore a una questione, a una domanda che volevo porti, proprio sulla raccolta del pomodoro da industria, no? Su questo specifico spaccato del lavoro agricolo. Proprio rispetto alla domanda che, o quantomeno la rappresentazione di questa realtà che vedeva l'ascoltatore a Piacenza, quindi nel nord, c'è la raccolta del pomodoro, è una raccolta ormai meccanizzata lungo il territorio italiano o vede diversità nel territorio e quindi le implicazioni successive per chi è coinvolto?
Sì. Allora, ci sono diversità sulla raccolta meccanizzata, sono diversità sul territorio. Se è vero che nel nord Italia, per quanto riguarda il pomodoro, ma non tutti gli altri prodotti che vengono ancora raccolti a mano, c'è stata una forte meccanizzazione. Al centro-sud siamo ancora al 50%, siamo al 50% di meccanizzazione, 50% il resto di raccolta manuale. Però bisogna stare attento quando parliamo di meccanizzazione nel settore del pomodoro, perché proprio l'idea che poi passa che tutto è meccanizzato, no, e quindi non c'è manodopera. Intanto nelle campagne, anche là dove ci sono i trattori, c'è sempre manodopera, quindi è vero che in un rapporto rispetto al lavoro manuale, se in un campo di pomodoro dove la raccolta è completamente manuale, in un campo di un ettaro troviamo 10 lavoratori, con i trattori ne troviamo 2-3, il tratturista, poi i suoi 2 assistenti. Però attenzione, c'è un altro fenomeno che molti non prendono in conto e facciamo questo errore, anche molti esperti, nel senso che un conto è la raccolta in campagna, poi un altro conto è il confezionamento. Se voi andate nell'industria del pomodoro, nelle varie industrie, nelle grandi aziende dell'industria, la raccolta è lì ci sono tanti lavoratori. Oggi proprio sto tornando da un'azienda che fa parte dell'industria del pomodoro, ed è un'azienda che assume ogni anno 400 lavoratori che lavorano. L'azienda non è un'azienda agricola, ma è un'azienda dell'industria del pomodoro, quindi compra il pomodoro e trasforma. E i lavoratori della trasformazione in molte aziende vengono sfruttati come i lavoratori della campagna. E in un rapporto tra lavoratori della campagna che raccolgono i campi e quelli che raccolgono nell'azienda di trasformazione del pomodoro in passata, in salsa, eccetera, è 1-3, nel senso che per un lavoratore in campagna servono 3 lavoratori nell'azienda di confezionamento del pomodoro. Quindi non è che la raccolta è totalmente meccanizzata, anzi no, e lo sfruttamento non è sparito perché c'è la raccolta meccanizzata, proprio perché all'interno delle aziende di confezionamento e di trasformazione del pomodoro c'è grande sfruttamento. Quindi questo va messo in chiaro.
Certo, va sottolineato. Ecco. No, ma infatti esatto. È importante ed è per quello che infatti volevo sottolineare un po' le differenze. Ecco, su questo poi ci addentreremo, sperando che appunto, Ivan, tu so che sei in viaggio e quindi speriamo che tenga dura la linea, perché poi ci si aggiungono insieme a noi altre voci che ho già lì pronte e a breve le accogliamo, le presentiamo, perché poi vorrò con te e con gli altri ospiti della puntata un po' ragionare su dove si crea il prezzo, chi crea il prezzo e quali conseguenze poi, no, da quel momento si creano sulle spalle dei braccianti. E già una parte la stavi un po', ci stavi già conducendo, a mio avviso. Ecco, ma proprio per rimanere aderenti alla realtà e come il lavoro meccanizzato in realtà non fa sparire lo sfruttamento, io vado o meglio, rimaniamo qui in Lombardia, torniamo semplicemente un po' più indietro nel tempo, nelle settimane, perché il 2 di agosto, era domenica tra l'altro, abbiamo tutti appreso di una notizia drammatica: accusa un malore mentre lavora nella raccolta dei pomodori. Gheorghe Marian Burian aveva 19 anni, di origine rumena, residente nel Piacentino, appunto, muore lavorando nella campagna di Stagno Lombardo nel Cremonese. Ecco, per aggiornarci intanto su quello che è accaduto quella domenica, abbiamo qui con noi Fabio Singh della Fly CGL di Cremona. Fabio, sei qui con noi?
Sì, eccoci.
Grazie intanto, grazie per essere qui e con noi. Non so se sei riuscito a sentire parte, c'è anche Ivan Segné che ci ascolta, di Associazione No Cap, che sicuramente conosci.
Ciao Ivan.
Ecco, Fabio, io chiedo a te intanto se hai aggiornamenti rispetto a questo episodio infortunistico mortale, purtroppo, che ha riguardato Gheorghe Marian Burian, giovanissimo bracciante agricolo.
Sì, giovanissimo, 19 anni, purtroppo in Italia da pochissimo tempo, perché tramite il comune lui era appoggiato ad una famiglia, probabilmente dei parenti, a Monticelli d'Ongina. Siamo stati presso il comune di Monticelli d'Ongina e ci hanno detto che il lavoratore non risulta né residente né domiciliato lì. Pertanto, essendo di origine rumena, l'Unione Europea prevede che per i cittadini che si muovono all'interno dell'Unione Europea sotto i 90 giorni non c'è l'obbligo nemmeno di fare l'alloggio, pertanto da lì abbiamo dedotto che sicuramente il cittadino, il lavoratore in questo caso, era in Italia da meno di 3 mesi, mentre per i cittadini extracomunitari invece l'idoneità alloggiativa va, l'ospitalità insomma presso il comune va dichiarato entro le 24 ore. Pertanto quindi giovane vita spezzata per guadagnare pochi euro e finita in tragedia in quella domenica dove faceva un caldo pazzesco. Nonostante l'ordinanza che è in vigore in Lombardia, che vieta di lavorare fino alle 16, purtroppo è avvenuto. Adesso le forze dell'ordine poi diranno con esattezza se stava lavorando sicuramente, probabilmente, anche in quella fascia oraria dove non si poteva, e insomma che ha comportato questo caldo afoso che ti blocca anche il cuore mentre lavori, addirittura anche nelle ore successive. Il caldo che c'era, il tasso di umidità anche alle 17, alle 18, insomma, rende la vita impossibile da lavorare nei campi.
Certo, e questo appunto nell'estate più calda, come ormai è dato consolidato anche dal CNR recentemente, questa era la certificazione nell'estate più calda d'Italia. Chiaramente chi è impegnato nell'attività all'aperto sotto appunto i raggi del sole ne soffre di più e tante volte anche qui apre come dire un altro spaccato rispetto a quello che riguarda i braccianti e le mancate condizioni di sicurezza rispetto alla sorveglianza sanitaria, se vengono fatte le sorveglianze sanitarie. Poi in tutti questi contesti si può presumere che in tanti contesti dove c'è lo sfruttamento non esiste neanche quella forma di prevenzione. Ecco, intanto dicevamo con Ivan e con un ascoltatore che ci riconduceva a questo, la diversità anche magari lungo il territorio italiano di una attività lavorativa dove magari è più presente nel nord una meccanizzazione nella raccolta del pomodoro, ma come Ivan sottolineava questo non fa svanire, non supera il fenomeno dello sfruttamento dei braccianti. Sul territorio che tu osservi quotidianamente, qual è la fotografia che puoi restituire?
Ma guarda, Stefano, noi devo dire che nella provincia che io osservo, che è il Cremonese, ti devo dire che l'80% della coltivazione è prevalentemente mais, grano turco, destinato poi all'alimentazione zootecnico dei bovini e all'alimentazione dei biogas. Ci sono presenti sul territorio circa il 15% della coltivazione dei pomodori, che poi vanno conferiti ai consorzi. In questo caso abbiamo delle entità, anzi delle aziende molto importanti che raggruppano un po' i terreni del Cremonese, del Mantovano e del Piacentino, una parte anche del Parmense, della raccolta dei pomodori, dove vengono conferiti e poi trasformati. La raccolta sì, è prevalentemente meccanica, tant'è che all'inizio, quando purtroppo è avvenuto la drammatica morte del lavoratore Marian, di cui accennavi prima, si è cercato di capire come è avvenuto, cioè se la raccolta è prevalentemente meccanica, questo lavoratore cosa ci faceva lì giù, perché sulla macchina comunque c'è l'aria condizionata, e alla fine abbiamo scoperto che il lavoratore stava raccogliendo a mano quelle che sono le cannette di irrigazione, perché come sai il pomodoro va irrigato a goccia, in una maniera continua. Finito il raccolto del pomodoro, non si possono abbandonare in mezzo ai campi la plastica, perché alla fine sono delle cannette di plastica, e vanno raccolte. A volte con l'irrigazione durante il periodo della vita della piantina del pomodoro, finché non viene raccolto, con l'irrigazione a volte le cannette vanno sottoterra, proprio perché tiene bagnato, e pertanto serve un operatore che le tiri fuori dalla terra bagnata, e comunque la raccolta in questo caso stava avvenendo a mano, e probabilmente il fatto del calore, il fatto che sia lì a raccogliere a mano queste cannette, ha inciso in una maniera drammatica. Si stanno aspettando gli esiti dell'autopsia, però tutto ci fa pensare che sia avvenuto proprio per l'ondata di calore. Ecco, questa ennesima vittima, ripetiamo, non è né la prima, ahimè, da quando è successo era la quinta decesso per parlate dovuta dal caldo. E tornando mentre sulla meccanizzazione, come si diceva prima, il pomodoro viene poi conferito presso queste industrie di trasformazione, dove all'interno ci sono anche lì probabilmente dei reparti in cui i lavoratori sono assunti in via diretta, poi arrivano quando c'è la stagione della raccolta. Anche qua al nord ci sono dei lavoratori stagionali assunti con dei contratti a tempo determinato, tra virgolette chiamati avventizi, che va a regolamentare quello che è il rapporto del lavoro. E poi all'interno di queste industrie poi ci sono i vari appalti, e probabilmente negli appalti, che sia poi magari di lavorazione, lì probabilmente ci può stare che si verificano i fenomeni grigio scuri, ecco, di cui accennava prima anche.
Che seguono anche quindi la filiera, esatto, come Ivan ci stava rappresentando, la filiera la filiera economica della raccolta del pomodoro, della trasformazione industriale, ma si porta con sé le dinamiche di sfruttamento. Ivan, appunto, torno a te. Intanto questo episodio è un episodio che purtroppo nel territorio di Cremona si è verificato il 2 di agosto, domenica, ma che nelle campagne anche del sud purtroppo a volte non arrivano neanche, non arriva neanche la notizia di ciò che accade ai braccianti agricoli del sud. Intanto questo immagino sia uno spaccato di realtà che anche te osservi dal tuo osservatorio, Ivan.
Sì, no. E poi quest'anno è stata una vera e propria ecatombe, nel senso che sono morti tantissimi braccianti quest'estate e non osi immaginare quelli che non sono stati dichiarati, perché come hai sottolineato molti lavoratori purtroppo muoiono e non vengono dichiarati, lo sappiamo dalla ricerca, dei stessi connazionali, amici che ci chiedono, ci denunciano spesso il fatto che non ritrovano, non ritrovano i loro amici e non sanno dove sono andati. E quindi purtroppo da qualche anno ci sono tanti morti sul lavoro, nei campi, dovuto sicuramente a varie condizioni, sicuramente la condizione climatica, il fatto che, come avete sottolineato prima, le visite mediche non sono fatte in modo appropriato. Molti lavoratori hanno diverse patologie e quindi che spesso non vengono rintracciate dai medici di lavoro, e quindi questo porta a questo.
Certo.
E lo sfruttamento dilaga, e quindi questo, le condizioni di lavoro, poi il cottimo qui è una pratica, diciamo, molto diffusa, e quindi dove c'è cottimo c'è competizione e quindi c'è maggior sforzo fisico da parte dei lavoratori, sotto il sole diventa micidiale.
Ecco, Ivan, ma intanto facciamo un passo in avanti, seguendo quello che ci stavi già un po' descrivendo te, portandoci dalla terra, dalla produzione del pomodoro, e anche Fabio prima ci riconduceva all'industria di trasformazione. Dove si determina il prezzo del pomodoro raccolto poi? Come si determina?
Allora, in agricoltura un meccanismo strano, ma non solo in agricoltura, ma principalmente in agricoltura. Una modalità per cui il prezzo del prodotto non viene determinato da chi produce, cioè dagli agricoltori, ma viene determinato da chi compra, ossia dalla grande distribuzione, ai supermercati dove andiamo a fare la spesa. Ed è un meccanismo perverso, illogico, nel senso che il prezzo di un prodotto va determinato da chi lo produce, perché solo il produttore, l'agricoltore, conosce i costi di produzione, dal costo del lavoro al trasporto, all'energia, alle tasse, eccetera. Ma succede il meccanismo in agricoltura per cui è il supermercato che dice all'agricoltore, al produttore: guarda, le arance me lo devi vendere a questo prezzo, piuttosto che quel pomodoro a questo prezzo, e non tenendo conto dei vari costi di produzione. E quindi è un meccanismo che fa sì che ci sia lo sfruttamento, perché se i costi dei prodotti sono bassi, è chiaro che gli agricoltori, per sottostare sul mercato, devono andare a risparmiare da qualche parte, e purtroppo risparmiano sul costo della manodopera. L'abbiamo visto, se vi ricordate, qualche anno fa la rivolta dei pastori sardi, che buttavano il latte perché non riuscivano a produrre latte a quel prezzo lì, come sul pomodoro. Noi fino a 10 anni fa, 15 anni fa, quando è iniziato questa battaglia, il prezzo del pomodoro era 9 centesimi al chilo. Oggi siamo un poco sopra i 15 centesimi al chilo, e quindi quando noi facciamo i propri calcoli non rientra le aziende non rientrano su quei costi imposti dalla grande distribuzione, siccome il loro potere contrattuale nei confronti della grande distribuzione dei supermercati è pari a zero. Allora, per cui c'è questo sfruttamento, perché non hanno altre alternative, oppure chiudono l'azienda, e siccome non si possono permettere di chiudere, quindi purtroppo vanno sullo sfruttamento. È chiaro che, diciamo, non tutte le catene, ma la maggior parte delle catene, in particolare i discount, i consumatori quando vanno a fare la spesa trovano un prodotto a buon mercato, oppure varie pubblicità della stessa catena sul prezzo più basso, i prezzi bassi e fissi, ma spesso non sanno che dietro a questi sconti che noi troviamo quando andiamo a fare la spesa, promosse dai supermercati, qualcuno ce lo paga, e spesso questo qualcuno è l'agricoltore da una parte e soprattutto i lavoratori dall'altra parte.
Ecco Ivan, poi ci ritorniamo al ruolo del consumatore su questa sull'economia del pomodoro, diciamo così, perché con te poi voglio ritornare, ma io ti voglio riportare in provincia di Foggia e prima di, perché abbiamo un'altra voce che è collegata e ci sta ascoltando da un po', ed è Giovanni Tarantella della Fly, che a breve lo salutiamo, perché ci descriverà un altro, purtroppo un altro episodio infortunistico mortale, ma prima come dire, diamoci un attimo un respiro.
Sogno sassete yangatuna. Sunyu sosi tiang yatuna. Nyu danyu am faidar. Nyu danyu am faidar. Sunyu sosi tiang yatuna. Aduna patum dala. Kuchina anjak samaramna. Abu mainsa mainsa. Abu mainsa mainsa. Den yu respecte sunyu Senegal. Sunyu sosi tiangatuna, sunyu sosi tiangatuna. Nyu danyu am faidar, nyu danyu am faidar. Sunyu sosi tiangatuna. Aduna batundala, kuchina anjak samaramna. Abu mainsa mainsa, abu mainsa mainsa. Den yu respecte sunyu Senegal. Mainsa mainsa, abu mainsa mainsa. Den yu respecte sunyu Senegal. Sunyu sosi de yangatuna. Sunyu sosi de yangatuna. Nyu danyu am faida, nyu danyu am faida. Maisa, maisa, abu maisa, maisa, den yu respecte sunyu Senegal.
Ecco, e ritorniamo appunto in studio in diretta con Ivan Segnier, con Fabio Singh della Fly CGL e, come dicevo poco fa, abbiamo Giovanni Tarantella della Fly CGL, sempre, ma di Foggia. Perché a Foggia? Perché, intanto buonasera Giovanni, ciao, grazie per
buonasera
essere qui.
Buonasera a tutti, buonasera.
Ecco perché Giovanni, perché purtroppo il 9 agosto, a poca distanza poi, da 7 giorni di distanza dall'infortunio mortale che ha coinvolto il giovane Gheorghe a Cremona, si è verificato un altro, l'ennesimo incidente di ritorno dai lavori nei campi, in questo caso lungo la stradale, la provinciale 45 all'altezza di Serra Capriola, e dove purtroppo ha perso in questo incidente stradale Carboa Elmedi, che è bracciante appunto di 25 anni, insieme ad altre 8 persone era a bordo di questo furgone e le altre 8 persone sono rimaste ferite. Ecco, quali aggiornamenti, anche a te chiedo intanto Giovanni, su questo episodio?
Allora, intanto diciamo che già dalle prime ore avevamo capito che c'era qualcosa che non ritornava neanche nelle informazioni. Da alcuni testimonianze ci risulta addirittura che non erano 9 lavoratori all'interno del mezzo, ma erano addirittura 10, si parla. Su questo c'è l'indagine della magistratura, quindi della procura di Foggia, e su quale diciamo, stiamo cercando di avere un'interlocuzione, anche perché vogliamo diciamo, una giustizia di quello che è successo. Quindi c'è un massimo ritardo da parte della procura, a cui si aggiunta anche gli altri fatti che sono avvenuti rispetto anche alla morte della persona che è stata ritrovata, poi il pakistano che è stato ritrovato nel locale di Borgo Mezzanone, e quindi ho descritto una campagna stagione del pomodoro macchiata di sangue nuovamente rispetto anche a fatti che erano già avvenuti nel 2018.
Certo, infatti continua questa scia e tu citavi Borgo Mezzanone, che è una realtà che anche Ivan Segné conosce molto bene per l'attività che svolge attraverso la rete di associazioni, non solo per l'associazione No Cap. Ecco, come dicevamo poco fa con Fabio a Cremona, qual è quindi la realtà che nell'osservatorio, un po' ce lo stavi già descrivendo, tuo e della Fly di Foggia, state osservando in questi anni, in questo periodo?
Ma sì, allora abbiamo dei dati che vengono dagli osservatori, da quello statistico, diciamo, che viene raccolto sia in termini, diciamo, di posizione interna sia in termini di export, diciamo, del nostro prodotto. Noi abbiamo aggiunto che cosa? Noi abbiamo aggiunto uno strumento che è quello del sindacato di strada. Noi abbiamo delle brigate del lavoro che ormai da anni stanno mettendo in campo, diciamo, tutte le energie dalla nostra struttura Fly, CGL, ma a livello proprio di tutta Italia, quindi dalla Fly nazionale, abbiamo, diciamo, sposato proprio un indirizzo, cioè quello di stare in mezzo ai lavoratori. Fare questo richiede chiaramente uno sforzo importante dell'organizzazione, però questo ci sta portando a raccogliere, diciamo, dei numeri che sono reali sostanzialmente. Sia di come è cambiato sicuramente la raccolta del pomodoro, sia di come sono le condizioni del lavoratore all'interno di questo periodo, che diciamo ha una caratteristica stagionale ma che vive a diverse fasi. Voglio ricordare che oltre alla raccolta del pomodoro, oggi per arrivare alla produzione del pomodoro c'è una fase preliminare molto importante, quella della piantagione, quella dell'irrigazione, quindi una predisposizione proprio di un terreno che deve essere pronto per la produzione. Anche qui avviene, poi se andiamo a vedere, la maggior parte anche dell'impiego delle ore ore di lavoro, perché anche qui chiaramente è arrivata una trasformazione della realtà della raccolta, quindi quella della meccanizzazione, come si diceva prima. E noi anche nell'ultimo periodo che abbiamo fatto il sindacato di strada abbiamo raccolto proprio questo cambiamento, che in alcune zone raggiunge anche 70-80% di raccolta del pomodoro con la meccanizzazione, specialmente per esempio nell'area verso nord della Capitanata, che riguarda quindi assolutamente anche il pomodoro, diciamo, di trasformazione. A cui si aggiunge, per esempio, un elemento che prima non avveniva, che per esempio anche la raccolta del pomodorino, che normalmente ha una qualità e un prezzo maggiore, ma che oggi anche quello viene raccolto con macchine.
Sì, certo, che si è estesa anche su questa filiera, insomma. Ecco, Giovanni, passo un attimo a chiedere un passo in avanti con Ivan Segné, perché prima ci accennava appunto ci riportava poi, abbiamo un po' fatto un viaggio dalla raccolta e dove appunto si muore per il caldo in questo tempo di cambio climatico, si muore anche di ritorno spesso purtroppo dalla giornata da sole a sole, come si dice, no? Ecco. Durante il tragitto nelle strade d'Italia, però ecco, c'è un ruolo del consumatore che in qualche modo, in virtù di quel meccanismo perverso del prezzo che viene determinato dalla grande distribuzione, che raccoglie il 50% poi nella torta dei canali di commercializzazione, no? Prodotto trasformato, poi l'altra parte è minoritaria, il 21% circa per hotel, ristoranti e le catene appunto della distribuzione del dettaglio, ecco l'altra parte che raccoglie, diciamo, questo prodotto trasformato e lo vende, però il 50% è la grande distribuzione che determina il prezzo e quindi le condizioni di sfruttamento. Il ruolo del consumatore, perché poi da chiunque di noi fa la spesa e si trova davanti, magari sullo stesso scaffale, Ivan, cioè alla stessa posizione, che già secondo me non è male, vedere il prodotto, diciamo, di marchio, marchiato dalla filiera della catena della grande distribuzione, e a volte si trova anche davanti il prodotto, diciamo, identico della salsa trasformata con il marchio No Cap. Ecco, e con una varietà di prezzi, perché poi cambia il prezzo, no? Al dettaglio. Ma su questa scelta il consumatore può determinare veramente, anche scegliendo bene, diciamo così, le condizioni dei lavoratori che stanno dietro?
Sì, allora,
come premessa, non vogliamo mettere una pressione sul consumatore, dicendo, diciamo, che il consumatore è la chiave, la soluzione, diciamo, a tutti i problemi.
Certo.
È chiaro che come premessa va sottolineato questo, e lo Stato, diciamo, che ha generalmente in questo caso le chiavi, diciamo, delle soluzioni su questi fenomeni. Però, e dall'altra parte è anche chiaro che il consumatore comunque ha uno strumento importante, può far leva sul potere d'acquisto, perché quando noi andiamo a vedere le dinamiche dello sfruttamento, tutto questo sistema di sfruttamento ha come obiettivo la massimizzazione del profitto, cioè è dentro un modello di sviluppo economico produttivo insostenibile, che ha come finalità, diciamo, guadagnare, massimizzare i propri profitti su tutte, diciamo, le fasi della filiera. E uno lo fa, una catena, della filiera, ogni fase della filiera cerca, diciamo, di massimizzare il suo profitto sulla fase più bassa della filiera, cioè la grande distribuzione che massimizza il suo profitto schiacciando i produttori a loro volta schiacciano i lavoratori. È chiaro che siccome tutto questo viene determinato a monte dal potere d'acquisto del consumatore, per questo il consumatore nella filiera produttiva ha un ruolo importante in questo senso. Il caporalato, le agromafie sono fenomeni economici, non di violenza pura, ma economici. E questa economia deriva per l'80%, secondo i nostri calcoli, dalle tasche dei consumatori. Poi l'altro 20%, diciamo, vengono da sistemi, diciamo, di sostegno all'agricoltura tramite, diciamo, vari fondi, la PAC e altri contributi economici. Ma l'80%, diciamo, del fatturato della filiera agroalimentare proviene, diciamo, dai consumi, e quindi per questo il consumatore ha un ruolo molto importante. La consapevolezza e la scelta del consumatore, che in questo caso può essere molto determinante. Su questo, come associazione NOCAP, oltre ovviamente a fare tutto l'altro lavoro sociale denuncia, abbiamo anche messo accanto, diciamo, un lavoro per cercare di educare il consumatore al consumo etico, al consumo critico, e quindi per far ciò abbiamo dovuto creare il bolino NOCAP, il bolino etico. È un bolino che viene rilasciato alle aziende dopo un percorso che dura molti anni, proprio per accertarsi delle condizioni del lavoratore all'interno di quell'azienda. E abbiamo notato che da quando abbiamo messo in campo il bolino NOCAP, ci sono in alcune aree, sono ancora, diciamo, a un livello molto ristretto, diciamo, ci sono dei movimenti positivi che si manifestano. C'è molti consumatori iniziano a chiedere proprio cosa c'è dietro il prodotto, da dove viene, chi c'è dietro, la storia, chi ha raccolto, ed è proprio quello su cui miriamo, cioè far capire a tutti i cittadini, ai 60 milioni di italiani che mangiano tutti i giorni, perché se non mangiamo moriamo, che portano a casa sulle loro tavole la spesa, che devono sempre farci queste semplici domande quando vanno a fare la spesa, cioè questa passata di pomodoro che sto per comprare, chi c'è dietro, i diritti sono stati rispettati, quindi non basando soltanto sul prezzo oppure sulla qualità organolettica. E su questo abbiamo deciso di fare proprio dei percorsi anche con il mondo della distribuzione, perché il nostro obiettivo è proprio mirare alla consapevolezza dei cittadini, in modo da indirizzare quei soldi verso quelle filiere sostenibili che, grazie a Dio, stanno nascendo sul territorio. Ci sono già, posso citare la rete NOCAP, Libera, il mercato ecosolidale e tutte altre realtà che stanno lavorando in questa direzione. Insomma.
Ecco, tu un po' ci accennavi, perché adesso ci avviciniamo, abbiamo gli ultimi 10 minuti, ha un tema, cioè chi ha veramente la possibilità di rompere questa catena non è l'unico, perché come hai ben descritto giustamente te, il ruolo del consumatore non è secondario, anche perché se il 50% della commercializzazione del prodotto trasformato passa dalla grande distribuzione, chiaramente è da lì che si passa. Ma come dal punto di vista tuo, cosa oggi serve per, e quindi cosa manca per rompere la filiera economica che genera questo importante numero di 3 miliardi di euro di export dallo sfruttamento, interrompere questo legame ormai strutturale? Cosa manca?
Allora, secondo me mancano due o tre cose. Ovviamente il ruolo dello Stato, diciamo che bisogna organizzare il mercato del lavoro, bisogna organizzare l'agricoltura, e su questo, a parte qualche intervento spot così, però non vanno nella direzione strutturale che vogliamo. L'intermediazione illegale dei caporali è un servizio, e quindi i servizi che sono stati concepiti anni fa, decenni fa, proprio per poter mettere in modo legale l'offerta e la domanda di lavoro, non funzionano, mi riferiscono ai centri per l'impiego. Quindi bisogna lavorare sulla intermediazione, bisogna lavorare sui servizi annessi a tutto ciò, cioè il trasporto piuttosto che gli alloggi, cioè il tema dei ghetti, il ghetto di Borgo Mezzanone, le baraccopoli, sono il frutto del fatto che manca un sistema programmatico di alloggio a livello nazionale per rispondere ai bisogni dei lavoratori stagionali che si spostano da una regione all'altra a seconda delle culture, e quindi rispondere alle esigenze non solo dei lavoratori ma del territorio. E quindi manca proprio questo, cioè quindi lo Stato su questo, diciamo, non sta pensando in modo strutturale a livello nazionale a organizzare davvero le campagne, e questa è una prima tappa. La seconda tappa è la seconda questione del modello economico, come dicevo prima, cioè c'è molto potere concentrato nelle mani di chi governa il mercato, in questo caso la grande distribuzione organizzata, e su questo serve che a livello europeo, perché poi la grande distribuzione poi si gira sempre verso quei paesi dove il prodotto costa di meno, e quindi parlano della globalizzazione, è questo, quindi bisogna un po' darci delle regole a livello europeo sul tema del prezzo equo, del prezzo giusto, che può passare attraverso per esempio una legge sul prezzo minimo, quindi parliamo di salario minimo, quindi serve anche un prezzo minimo, e i prezzi, diciamo, determinati dalle varie organizzazioni non funzionano perché non c'è un obbligo, diciamo, non c'è un obbligo di legge sia a livello nazionale sia a livello europeo. C'è una battaglia su questo anche ideologia, perché qualcuno pensa che il mercato non può essere normato, ma noi pensiamo il contrario. E qui, diciamo, sono due questioni molto importanti. Poi c'è il tema dei finanziamenti che va all'agricoltura, al mondo dell'agricoltura. Sappiamo è il settore maggiormente finanziato a livello europeo, il 40% dei fondi europei vanno all'agricoltura tramite la PAC, quindi anche qui bisogna farsi delle domande su come, diciamo, questi finanziamenti, quali sono i criteri di finanziamenti di questi fondi al mondo agricolo, che secondo noi devono passare attraverso la qualità del lavoro e dei diritti. Quindi bisogna dare i soldi a chi davvero rispetta i diritti dei lavoratori.
Ecco, chiedo anche a sia Giovanni che a Fabio, sì, dal vostro punto di vista, siamo proprio alla fine, in sì, pochi minuti, gli sforzi un po' ce li accennavate dal punto di vista sindacale, sindacato di strada, le brigate appunto che la FLAI ha messo in campo lungo tutta l'Italia. Ecco, che cosa, tante cose giustamente anche Ivan le ha messe lì sul tavolo e immagino sicuramente le condividiate anche voi, che cosa altro voi potete rappresentare come strada per uscire?
No, allora vado io, se posso.
Vai Fabio.
Sì, allora, io dicevo, oltre a quello che diceva Ivan,
Io aggiungerei questo, pur condividendo quello che ha detto Ivan, da quanti anni è che ci vediamo l'economia che la decide il mercato? Pertanto, se fossimo in uno Stato socialista, dove lo Stato impone delle regole e dei prezzi, io penso che poi la GDO non vada a spremere poi il lavoro dell'agricoltore, che a sua volta poi spreme tutto sul lavoratore, pertanto sulla parte finale. Detto questo, guarda, banalmente poi come Fly Nazionale e anche di tutte le Fly d'Italia, il lavoro che stiamo facendo attraverso a quello che diceva anche prima i miei colleghi, cioè la rete del lavoro agricolo di qualità, cioè tutte le aziende in maniera volontaria si possono iscrivere presso il sito dell'INPS per certificare l'eticità di non sfruttamento del lavoro. E il banale esempio che mi viene era quando in Puglia la Lega Coop aveva deciso di mettere sui scaffali dei supermercati solo le ciliegie di marchio Coop, cioè di conferite di quelle aziende agricole iscritti alla RELAC.
Ecco.
E quindi trovo che anche siano questi gli strumenti che mancano
da mettere in campo.
Il controllo.
Visto
il controllo da parte dell'ispettorato del lavoro. E l'ultima cosa, visto che abbiamo pochissimo tempo, andrebbe perfezionato quello che prevede la legge 199, cioè l'obbligo in ogni provincia d'Italia di istituire delle commissioni territoriali dove si riuniscono nelle sedi INPS le organizzazioni sindacali e datoriali, ovviamente poi allargando il tavolo istituzionale, dove si possono prevenire questi fenomeni di sfruttamento del lavoro, parlando, cercando di trovare anche per quanto riguarda quello che dicevamo all'inizio, cioè per quanto riguarda gli alloggi, per quanto riguarda i trasporti,
certo,
soprattutto per quello che riguarda l'intermediazione legale attraverso i centri dell'impiego pubblici. Ecco, queste sono alcune delle cose che si potrebbero fare, serve la volontà però,
esatto,
sia politica e sia delle istituzioni di farlo.
Fabio, un minuto, siamo proprio in chiusura. Secondo te che cosa dal tuo osservatorio manca?
Ma appunto, come dicevo, se...
scusami, Giovanni,
porto...
Giovanni, come? Scusami.
Sì, dicevo.
Ah, sì, Giovanni. Okay. Sì, allora, ma sì, credo che siamo tutti d'accordo rispetto al fatto che innanzitutto è necessario far capire bene cosa significa sfruttamento. Noi stiamo proponendo intanto degli indici di coerenza, per esempio nell'ambito dell'utilizzo del rapporto lavoro-produzioni. E siccome anche oggi verifichiamo che dobbiamo stare meglio quali sono i fenomeni, cioè, abbiamo tante aziende che sono cosiddette aziende senza terra, dobbiamo pensare anche come avviene il contrasto rispetto ai controlli. Se pensiamo che oggi un ettaro di terreno viene raccolto in 2 ore o in 4 ore attraverso la meccanizzazione, noi diciamo anche a volte di avere vano un controllo. Quindi serve un elemento di intelligence che riguarda, quindi politiche che riguardano indici di coerenza, serve le sezioni che hanno un ruolo importante, ma serve anche fare questa attività che di consapevolezza di contrasto allo sfruttamento, perché voglio ricordare che sfruttamento significa sicuramente quello di non riconoscere la retribuzione, non riconoscere i diritti, ma chi si avvantaggia dello sfruttamento? E siccome la legge 199, quindi noi chiediamo l'applicazione della legge 199, va a colpire chi poi alla fine si avvantaggia, che è il datore di lavoro, quindi abbiamo necessità che questo si affermi sostanzialmente.
Grazie. Siamo proprio alla fine. Allora, intanto ringrazio Ivan Segné, grazie per essere stato qui con noi, Fabio Singhe, Giovanni Tarantella della Fly CGL. Grazie a tutti.
Grazie. Buonasera. A voi, grazie a te.
Grazie.
Buona serata.
Ciao.
Benissimo, ciao. E noi quindi ci rivedremo come sempre giovedì prossimo, e adesso lasciamo la linea a Live Pop.
Già ruita terra, serri anda forti che li musavagi, feva cadaggio, se usava pendi, tutto sostavo si punti negendi, nemmo spa in nuda, tutto su mudus, sa senti mori di gen se una curpa, non pensa a scolla, in